Allora, da tutti, ciao a chi tutti. Vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Meditano Studi Politeisti, qua trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Bene, sono tornato dopo un'assenza di quel giorno, riprendiamo chiaramente le nostre trasmissioni e vi ricordo che questa trasmissione magia, stregoneria e paganesimo sta per compiere l'ottavo anno di trasmissione, si avvia verso l'inizio del nono anno di trasmissione. Praticamente sono 8 anni che io e Francesco trasmettiamo da questi microfoni di Radio Gamma 5. Sembra male, non è certo un record, ci sono speaker ben più vecchi di noi, già ben più, però tutto sommato col lavoro che stiamo facendo penso che sia stata una grossa cosa.
Insomma. Soprattutto per quelle persone che 8 anni fa dicevano per colpa vostra chiuderanno la radio.
Sì,
perché è giusto ricordargli ogni anniversario queste cose, denunceranno la radio, che cosa succederà per colpa vostra. Chiuderanno la radio, chissà quante denunce la radio prenderà, sono trascorsi 8 anni e la nostra trasmissione è ancora qui, Radio Gamma 5 è ancora qua e anzi addirittura cioè, è una radio che è sempre più viva, più vivace, più interessante che mai, denunce non ne sono arrivate, quelle persone che intervenivano così lo facevano perché? Per nascondere cosa, di cosa avevano paura, cosa volevano impedire che noi dicessimo, che dicessimo la verità sulla criminalità di Gesù Cristo, probabilmente si volevano fare anche questo, e l'hanno fatto proprio per motivi di interesse, per motivi di obbedienza a una follia criminale che è quella del monoteismo cattolico, cristiano, ebraico e musulmano. Di conseguenza questo dimostra come le azioni di menzogna, di calunnia, di accusare gli altri falsamente, rientrano sempre in tutte quante le tecniche che il monoteismo compie per imporsi sulla società, sulla cultura, sulle persone. 8 anni in cui voi ci avete ascoltato, sempre in diretta, in cui le nostre cose le abbiamo dette senza nessuna forma di autocensura o di censura, in cui siamo stati liberi di dirli, in cui abbiamo detto delle cose che per i cattolici sembravano di un'enormità, di una gravità, di un'accusa pesantissima.
E invece non erano altro che una difesa doverosa della nostra Costituzione e della morale e del comportamento civile che le persone devono avere. Però sembra che questo fosse stato sconosciuto prima che noi lo usassimo, no Francesco?
Sì, soprattutto per appunto per chi si pensa sempre che deve essere un imitatore, un profeta, un salvatore e che deve imporre agli altri una visione del mondo. Questa appunto è una pratica normale che comunque con questi 8 anni, oltre ai contenuti, il fatto stesso che la trasmissione sia durata così tanto e abbia potuto parlare così a lungo, dimostra anche la qualità di questa radio che io invito tutti quanti a sostenere.
Visto che ci siamo sulla radio, dal momento che vabbè, insomma, siamo perdi. Ricordo che dopo la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo c'è Alvise con Liscio che va in onda dalle 16.30 alle 19. Poi c'è poi ci sono io ancora dalle 19 alle 20 e andrò avanti col Crogiolo dello Stregone, quello il discorso iniziato l'ultima volta. Poi c'è Stefano, ci penserò dalle 20 alle 22. Luca e compagnia, gli irriducibili del rock, e poi seguiranno gli irriducibili del rock dalle 22 alle 24, dalle 24 alle 02, speaker a rotazione, varie cose, più trasmissione registrata dalle 04 alle 08 la mattina.
Sì, io voglio anche ricordare una cosa, appunto, che fra poco, dopo l'ottavo anno ci sarà la sentenza della Cassazione su quanto riguarda il discorso del crocifisso, che anche lì sarà interessante, ma voglio anche ricordare una cosa, cioè come i monoteisti siano sempre pronti a minacciare e poi sostenere quello che affermano è impossibile. Uno scrittore francese che ha fatto delle dichiarazioni che non si possono non condividere, era stato accusato di offendere la religione musulmana. Benissimo, il Tribunale di primo grado ha detto che non si poteva procedere in quanto non c'era nessun reato nel dire quello che le religioni monoteistiche dicevano, in questo caso la religione musulmana, e nel secondo processo chi aveva denunciato alle becche ha ritirato la denuncia. Perciò pensate quanto significa la capacità dei monoteisti di scontrarsi di fronte a persone che sono capaci di argomentare, soprattutto di fronte a delle leggi che garantiscono la libertà di espressione dei cittadini, perché ricordiamocelo sempre quello che sta avvenendo in Europa con questo caso Buttiglione.
Bene, prendiamo il caso Buttiglione un attimo fra un po'. Cioè, quello che io volevo fare in questa trasmissione è qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso da quello che sta succedendo. Veramente sono un po' esterrefatto, però ormai ci ho fatto anche un po' il callo. domani si riuniscono a Roma i capi di governo di 29 paesi, di cui 25 dell'Europa, 3 firmatari di supporto, un quarto la Croazia di osservatore, cioè 29 capi di Stato di 29 paesi europei per firmare la nuova Costituzione europea, cioè la nuova, diciamo il termine nuova perché è appena fatta, ma in realtà è la Costituzione europea perché prima di lei non c'era nessuna. Cioè, un fatto del genere, che è un fatto macroscopico, cioè effettivamente è una data storica, è una data che si ricorderà per i prossimi 1000 anni, questo è sicuro, viene completamente lasciato passare come se niente fosse, come se fosse una quotidianità, una routine. Ed è sconvolgente questo, perché la Costituzione europea è quella su cui si andrà a costruire non solo il futuro, ma anche la vita quotidiana delle persone. Perché adesso le persone sono quasi abituate come se il tipo di vita che hanno fosse scontato, e dimenticandosi che questo è potuto esserci, queste libertà che ci sono, fra virgolette, chiaramente qualcuno cerca sempre di mangiartele quelle libertà, però dopo ci sono i tribunali, dopo c'è la Corte Costituzionale, dopo ci sono le corti di giudizio. Per cui garantiscono la libertà dei cittadini e anche la nostra libertà di parlare a questa radio, perché vi ricordo che se fosse stato 30 anni fa quello che noi abbiamo detto per questa radio ci avrebbero effettivamente arrestati, ma 30 anni fa. Invece proprio il cambiamento della mentalità ci ha permesso di manifestare quello che è il pensiero. Bene, la nuova Costituzione, la Costituzione europea che viene firmata domani è un punto centrale di quello che è la vita dei cittadini e il modo dei cittadini di vivere. Cioè, io in internet ho messo gli articoli dei diritti civili fatti dalla Costituzione europea, cioè ho messo la Costituzione europea che non aveva messo nessuno prima di me. Vabbè, adesso vengono fuori tutta una serie di pagine web che parlano della Costituzione europea, però gli articoli puri e semplici come sono enunciati nella Costituzione europea li ho messi solo io, per cui è abbastanza sconvolgente la cosa, a meno che non andiate sul sito dell'Europa, sul sito del Parlamento europeo. Ma a livello comune e scaricabili da internet sembra che li ho messi soltanto io, e non si riesce a comprendere qual è il valore effettivo della Costituzione europea. Cioè tutti si accapigliano su un aspetto specifico, sull'altro aspetto specifico. Ci sono interessi di Stati o interessi particolari che vengono messi in luce, ma nella complessità, nella globalità, le persone non riescono a comprendere che questa Costituzione europea è effettivamente un evento rivoluzionario. Cioè, effettivamente va a cambiare le persone. Certo che prima che si cali nella mentalità delle persone ci vorranno 20-25 anni, questo è indiscusso una volta diventata effettiva. Però effettivamente è in sé un qualcosa di rivoluzionario. Cioè, dimentichiamo che all'inizio, quando si parlava della Costituzione europea, i cattolici volevano Dio nel preambolo e nella Costituzione europea. E Dio è stato cancellato perché mettere un assassino, un criminale, un delinquente nella Costituzione Europea significa voler avallare la costruzione di campi di sterminio. Allora i cristiani hanno voluto il cristianesimo nella Costituzione Europea, ma il cristianesimo non è altra applicazione della parola di Dio della Bibbia, è terrorismo, è massacro, è genocidio. E l'Europa non può accettare questo. E allora siamo andati a una serie di compromissioni, finché è arrivata questa bozza definitiva che è stata approvata di recente e che verrà firmata in maniera dai governi adesso. Cosa vuol dire che i governi la firmano? Significa che i governi si impegnano a far applicare quella Costituzione. Ed è un primo passo, cioè diventa già la firma del governo porta quella Costituzione ad essere effettiva. Cioè diventa effettiva nelle attività, per esempio, del Ministero degli Interni. Diventa effettiva nelle attività dei ministri. Sì, vabbè, ci sarà qualcuno che scantona, qualcuno che farà il coglione, qualcun altro che cercherà di rubare, qualcun altro che farà le cazzate da un'altra parte. Però quello è il punto di riferimento. E avviene domani. E nessuno ne parla. Francesco, hai qualche commento su questo?
No, beh, quello del fatto del silenziamento della Costituzione europea è abbastanza significativo, perché tra l'altro fatalità vuole, vabbè, il fatto non esiste, il caso non esiste, che questa firma venga a Roma, cioè nella sede dove c'è il Vaticano. Non viene certo fatto per un'offesa, un oltraggio al Vaticano, ma sai, i corsi, si dice, i corsi e i ricorsi della storia sembrano incredibili. Ed effettivamente sai che questa Costituzione in cui in tutti i gruppi religiosi cristiani si sono impegnati enormemente per inserire il cristianesimo e il cattolicesimo, venga firmata in una città che è stata vittima del cristianesimo, come Roma, in cui appunto c'è la sede del governo occupante dell'Occidente, che appunto che è il Vaticano, è un fatto significativo, perché è una delle sconfitte maggiori che a livello europeo il cristianesimo, il monoteismo abbia avuto, perché ricordiamolo appunto che non è solo la sconfitta del cristianesimo, è anche la sconfitta di ogni integralismo, perché ricordiamo che la Turchia, se vuole entrare, deve adeguare il codice penale a quello europeo.
Quando hanno detto codice penale, codice civile, costituzione.
Quando hanno detto mettiamo l'adulterio nel codice penale, ha detto se voi volete entrare in Europa, questo
deve andare via.
Che non è solo questo, ce ne sono anche molte altre cose.
Praticamente quello che stava dicendo Francesco è effettivamente fondamentale, perché a chi per esempio non gli piacciono gli islamici, sappia che con questa costituzione. E per esempio la Turchia deve piegare il suo codice civile, il suo codice penale alle regole imposte dalla comunità europea. Cioè soltanto quel tipo di cambiamento civile e istituzionale consente alla Turchia di entrare nell'Europa, che vuol dire che questo si calerà fra i cittadini, significa che c'è una trasformazione della società, ci vorranno 40-50 anni, lo sappiamo, ma anche la nostra Costituzione, prima di essere applicata in maniera decente come avviene adesso, ci ha messo 60 anni. Però se le cose non le facciamo come fa il contadino, se il contadino non butta i semi nella terra, a giugno non raccoglierà il grano, per cui è chiaro che è un processo di trasformazione ed è un processo di trasformazione continua, però ricordatevi che questo è l'unico modo anche per piegare l'Islam, cioè per piegare quello che è non tanto l'Islam in quanto religione, perché l'Islam in quanto religione continuerà ad essere come continuerà ad essere il cristianesimo in quanto religione, ma per piegare quelli che sono i principi religiosi per impedirgli di diventare dei principi sociali, cioè, per cui è uno strumento fondamentale.
Sì, ma tenendo conto una cosa, che la Turchia, per fortuna, è un paese laico, cioè nel senso in cui i cittadini esprimono la loro opinione tramite le elezioni, che poi siano condizionate, ci siano le clientele, penso che non siano le clientele, non esistono soltanto in Turchia, ma esistono anche in Italia. Ma questo fatto che un governo si rende conto che questi passaggi sono obbligatori, ma se voi pensate la Turchia, prima della rivoluzione di Atatürk, che ha commesso degli enormi crimini, questo sì, però ricordiamo che Atatürk è riuscito a svincolare da una visione integralista dello Stato e creare uno Stato laico, e però questo paese fa dei passi avanti, si rende conto di essere inadeguato dal punto di vista della normativa, cerca di adeguarsi con enorme fatica. Il monoteismo cattolico e cristiano, nonostante le sconfitte che ha avuto in Europa, nonostante che il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini europei, ha detto di no, queste modifiche non le ha fatte. Allora qui c'è una grande differenza tra una visione politica e una visione religiosa. Se un paese che è considerato da torno con un partito islamico come la Turchia riesce a modificare qualcosa, implica che si è capace di fornire degli strumenti di culturali o degli strumenti di condizionamento concreti sui diritti delle persone, le cose possono cambiare, ma quando si ha riferimento ai cittadini,
esatto,
quando si ha riferimento a un Dio creatore o il creatore dell'universo o qualcuno che porta la verità, questo cambiamento non ci potrà mai essere. Il Vaticano non è cambiato, anzi è sempre qui a rimpiangere, a imporre, a chiedere, a pretendere e a esigere lo Stato italiano. Il Stato italiano con la legge sulla fecondazione assistita l'ha secondato. Questo dimostra che differenza c'è tra una visione che può essere islamica all'interno di un concetto laico e quella in realtà di una religione monoteistica che si ispira a principi folli. Bene, di conseguenza questo dà anche la distanza. Alla fine è più integralismo il Vaticano che la Turchia.
Sì, sì, no, beh, questo non ci piove, cioè,
no,
sopra.
È proprio per...
Cioè, come è stato? Se dopo l'Islam nel suo insieme abbia delle espressioni integraliste, beh, noi vediamo le espressioni integraliste cristiane negli Stati Uniti, per esempio, sono spaventose. Io ho un articolo sulla stampa che dice il vero problema degli Stati Uniti è l'ignoranza.
E sì, ma effetti... voglio ricordare anche una cosa, che da alcune ricerche che sono venute fuori anche ultimamente, sembra che il Corano non sia tanto opera di Maometto, ma quanto sia una traduzione addomesticata del Vangelo, cioè che sino, cioè,
sta... Vabbè, ma non c'è molta differenza
no, è uscito sull'Espresso Online, che non ho fatto tempo a inviare in internet, una ricerca di uno studioso tedesco in cui lui dice che le contraddizioni che sono presenti nel Corano era soltanto perché era una versione della Bibbia fatta per cercare di coinvolgere, di convertire le popolazioni arabe, e di conseguenza poi è diventato un libro autonomo, cioè nel senso, come sono diventate ad esempio la Bibbia dei Mormoni o altre cose, sono diventate dei libri a sé stanti, proprio perché probabilmente l'organizzazione che gestiva le opere missionarie presso gli arabi ha perso il suo coordinamento, il suo aggancio, e di conseguenza è diventata un'altra cosa, è diventata un'eresia all'interno del cristianesimo, di conseguenza si parla dell'Islam come eresia del cristianesimo.
Bene. E niente, adesso per continuare il discorso, quello che a me interessa moltissimo, io ho già fatto trasmissioni sui principi, sugli articoli della Costituzione Europea, però quello che volevo puntare l'indice oggi era sul prologo, quel prologo su cui si sono scannati all'infinito, in cui si voleva mettere per forza il cristianesimo, prima Dio, dopo il cristianesimo e cagate di sto genere, e che invece è saltato. Proviamo a leggere com'era questo prologo, che chiamavamo preambolo, com'era il preambolo della Costituzione prima che venisse modificato nell'ultima dichiarazione. Il preambolo diceva: la nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani dei pochi ma dei più, ed è una citazione di Tucidide. Tucidide, vi ricordo, era uno storico greco che fa parlare Pericle, praticamente descrive quelli che sono i discorsi di Pericle. Pericle è un personaggio particolarissimo, nel senso che ha una particolarità. Non è che sia buono o cattivo rispetto ai nostri parametri, giusto o ingiusto. È semplicemente se stesso. Cioè uno che ti dice: ti ammazzo perché voglio ammazzarti. Siccome tu mi stai sulle scatole, io ti ammazzo. Per dire. Cioè non va a ricercare il discorso, cioè tu hai il maligno dentro, tu sicuramente adori qualcun altro. No, è chiaro, è limpido, io ti ammazzo perché devo ammazzarti, punto e basta, non vado a ricercare scuse. E in tutto Pericle abbiamo questo atteggiamento, che è un atteggiamento estremamente razionale davanti alla realtà. Ed è una cosa che la Grecia ci ha in effetti trasmesso, cioè le cose sono ciò che sono. Quando la ragione nel 1600-1700 ritornerà ad essere ripresa dall'Europa, la ragione viene ripresa proprio perché c'è un'eredità che si lascia e che ci arriva dalla Grecia, c'è un'eredità che ci arriva da Roma. Ebbene, continuiamo col preambolo, la prima versione che c'era, e diceva: consapevoli che l'Europa è un continente portatore di civiltà, che i suoi abitanti, giunte in ondate successive fin dagli albori dell'umanità, vi hanno progressivamente sviluppato i valori che sono alla base dell'umanesimo: uguaglianza degli esseri umani, libertà, rispetto della ragione, ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno ancorato nella vita della società il ruolo centrale delle persone, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e il rispetto del diritto. Allora, riprendiamoci un attimino questa frase: ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno ancorato nella vita della società il ruolo centrale della persona, dell'individuo, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e il rispetto del diritto, il rispetto della legge. Convinti che l'Europa, ormai unificata, intende proseguire questo percorso di civiltà, di progresso e di prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi, che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale, che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo, persuasi che i popoli dell'Europa, pur restando fieri della loro identità, della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino, certi che l'unità nella diversità, l'Europa offre loro le migliori possibilità di proseguire nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana. Riconoscenti ai membri della Convenzione Europea di aver elaborato la presente Costituzione a nome degli Stati Europei, eccetera, eccetera. E qui comincia la Costituzione Europea. Questo era il vecchio preambolo. Vediamo il preambolo come è stato diventato adesso, Francesco. Mm. Che dici? Allora, dice adesso il nuovo preambolo: ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali di diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto. convinti che l'Europa, riunificata dopo esperienze amare, intende proseguire questo percorso di civiltà, di progresso e di prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi, che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere, al progresso sociale, che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo, persuasi che i popoli dell'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e uniti in modo sempre più stretto a forgiare il loro comune destino, certi che unità nella diversità, l'Europa offre le migliori possibilità di proseguire nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana. Risoluti a proseguire l'opera compiuta nei quadri dei trattati che istituiscono le comunità europee e del trattato sull'Unione Europea, assicurando la continuità dell'acquis comunitario, riconoscente ai membri della Convenzione Europea di aver elaborato il presente progetto di Costituzione a nome di tutti i cittadini e stati d'Europa, hanno designato come plenipotenziari, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il nuovo prologo della Costituzione Europea. Il nuovo prologo che stabilisce i diritti inalienabili della persona, stabilisce la centralità della persona in opposizione e in contrapposizione, e se vogliamo anche in soggetto a cui le istituzioni devono servire. Cioè è la persona il centro della Costituzione e non le istituzioni. E questo è una delle prime cose che appare nella Costituzione Europea. Cioè il singolo individuo, i singoli diritti inalienabili dell'individuo sono il suo punto di riferimento. E questo non è possibile nel cristianesimo. Perché non è possibile? Perché il punto di riferimento del cristianesimo è il Dio padrone. Per cui non si può avere i diritti della persona e sottoporre la persona al Dio padrone. Non è possibile. Per questo il cristianesimo non rientra nella Costituzione Europea, perché il cristianesimo pretende di stuprare gli uomini sottoponendoli, sottomettendoli alla volontà del macellaio di Sodoma e Gomorra e del patto di Nazareth. Questo è un insulto, il Dio dei cristiani, nei confronti della Costituzione Europea. E esaltare il Dio dei cristiani o il patto di Nazareth o il crocifisso significa insultare la Costituzione Europea, insultare la società civile. E questo è il centro fondamentale.
Ma è dato,
sei pronto, Francesco?
No, quando come vuoi.
Vai.
No. Beh, il fatto sempre di attaccare i diritti dei singoli dei popoli è una caratteristica che tutti quanti i monoteismi hanno. Cioè, nel senso che considerare le persone indegne, insufficienti, inadeguate.
Peccatrici alla buttiglione.
Sì, rispetto appunto alla realtà delle persone, ai diritti delle persone, è una caratteristica che fin dalla sua manifestazione il monoteismo ha sempre avuto. E non ci sarà certo speranza appunto che questo si possa cambiare o possa essere alterato o modificato col tempo. Perché il monoteismo in 2000 anni non si è mai modificato in una condizione diversa da quella che era della sua enunciazione, che esiste un Dio creatore e che ha il potere assoluto sulle cose, sul mondo, su tutto quell'ambiente. Partendo da questo presupposto, non è ammissibile nessun cambiamento, non è ammissibile introdurre un nuovo principio, un nuovo valore, a meno che questo valore non sia assecondato, funzionale a questo assunto, a questo annunciato, a quanto stabilito. E di fronte a una cosa del genere, il problema è grave. E d'altronde il fatto stesso che ancora dopo 2000 anni noi ci troviamo a discutere, non solo in ambito politico, ma in tutti gli ambiti, dell'influenza appunto che ha il cristianesimo, il monoteismo sulla nostra cultura e sui danni, sulle perversioni, sulle malvagità che introduce nelle leggi. Cioè noi abbiamo ormai un'elencazione continua del fatto che i monoteisti sono presenti non come cittadini, ma come un elemento alieno alla società, cioè esterno alla società, staccato dalle persone e dalla vita, e che vuole imporre agli altri qualche comportamento negativo. E questo tenete conto che è una lotta che non è soltanto di questi ultimi 2000 anni, ma che andrà avanti finché non saranno rimosse non tanto le strutture come la Chiesa Cattolica, che è secondaria, quanto il pensiero che le persone esista un Dio creatore e questo Dio creatore si deve fare riferimento e utilizzarlo come metodo di misura. La stessa dichiarazione che ha detto il Papa non si può uccidere in nome di Dio, rientra nella logica cristiana, perché solo Dio può uccidere.
E solo il rappresentante di Dio può uccidere, esatto. Cioè soltanto il cattolico può uccidere l'altro, il diverso.
Di conseguenza è un gioco molto astuto, molto abile, che gioca sulle sottigliezze teologiche, cioè nel senso che quando voi avete a che fare con un monoteista non dovete intuirlo con la razionalità, con la cultura che noi abbiamo, ma dovete capire che i suoi messaggi sono sempre qualcosa di particolare. Ed anche le stesse dichiarazioni di presunte scuse fatte da Buttiglione, e basta pensare che ad esempio Buttiglione ha fatto delle affermazioni che sono molto più gravi, ad esempio rispetto alle vedove, perché ha detto che devono avere un marito, va bene, allora tutti quanti gli uomini che sono morti, cioè che donne sono queste le vedove, cioè, tanto per fare un esempio, che ha attaccato attaccato i bambini che vengono allevati da una sola madre e non dal padre. E in Italia non so quanti orfani ci sono, di conseguenza anche questo nessuno ha trovato da obiettare, perché rappresentando il Dio in terra è giusto che è così. Ma allora rendiamoci conto che quando anche loro si rimangiano le parole e non si rimangiano, danno una risposta teologica che può giustificare qualsiasi cosa. Perché appunto, che diceva che lui non voleva offendere, certo, perché l'offesa o la condanna dell'omosessualità o di altri comportamenti viene da Dio, lui non può offendere, è solo Dio, il Dio dei cristiani, che ha questo diritto di condannare le persone, lui è un semplice esecutore, perciò è vero, nelle intenzioni di Buttiglione non c'era nessuna intenzione di offendere gli omosessuali o che hanno avuto...
Voleva solo metterli a rogo,
esatto.
Basta.
Nel senso, perché loro non sono condannati da lui, ma sono condannati dalle parole di Dio.
Oddio.
Lui era solo un portavoce, di conseguenza lui, portando la voce di Dio
può ammazzare le persone, e lui può essere il braccio che esegue l'omicidio delle persone.
Giustamente ispirato, giustamente assecondato, giustamente devoto, giustamente appunto fedele a questa cosa.
Siamo di fronte veramente a una ferocia criminale che non ha limiti.
L'astuzia.
No, ferocia.
Sì,
ferocia
è l'astuzia, perché sai, cioè, uno dice, Buttiglione ha detto fa che lui non voleva offendere le persone, ma ricordate che loro la risposta la danno sempre all'interno della loro giustificazione teologica.
Sì, non proiettate quello che pensate voi su quello che loro penserebbero sé. Ascoltateli attentamente.
E il Papa dice, è una bestemmia uccidere in nome di Dio, certo, perché soltanto Dio ha il diritto di uccidere le persone e di chiedere che le persone vengano uccise. Ricordatevi sempre Abramo ed Isacco, lì è la base di tutto. Abramo non avrebbe ammazzato il figlio, aveva fatto il padre, il Dio gli ha chiesto questo estremo sacrificio, e il buon cristiano deve obbedire, il buon sottomesso deve sempre obbedire, e di conseguenza ricordate anche una cosa molto semplice, che tutte le parabole del Cristo dicono sempre, non dice Cristo io ho fatto, ma ci fu un tale che fece e che diede ordine di fare.
Sì, sì.
Cioè, e questa...
Infatti il tale è lui, e l'ordine che dà è l'ordine di fare, cioè l'ordine di sgozzare la gente che non si mette in ginocchio. Pensate un po' se nella Costituzione Europea ci fosse il principio di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio davanti alla Costituzione Europea. Cioè, sarebbe veramente una cosa aberrante, eppure nel cristianesimo c'è.
Sì, sì, no, ma difatti appunto, se cioè, voi vedete che le parabole proprio cristiane che vengono esaltate, avrete sempre che lui è un enunciatore di un qualcuno che compie un qualcosa e che ordina di fare, cioè in cui esiste proprio una gerarchia ben precisa, e questo è proprio il modo comportamentale, lo troverete in tutti quanti i monoteisti. Dovete sempre guardare i comportamenti di ogni monoteista all'interno dei loro testi sacri.
Ultimamente stavo leggendo qualcosa sullo schiavismo, no? E c'è un aspetto che non avevo considerato anche nell'analisi di tutte le pagine evangeli che ho fatto, no? C'è l'episodio, adesso non mi ricordo esattamente a quale Vangelo si riferisce, quello della vigna, cioè i vignaioli perfidi che fregano la vigna al padrone, chiaramente dicono roba nostra, ce la gestiamo noi, e il padrone manda da questi vignaioli perfidi i suoi schiavi, no? Per rivendicare il diritto alla vigna. Questi vignaioli perfidi ammazzano gli schiavi, ma al Dio padrone di quegli schiavi non gliene frega assolutamente niente. Voi non trovate neanche una virgola, neanche un accenno di compassione oppure di rispetto a quelli. Non sono persone, sono bestiame mandate al macello del Dio padrone dai vignaioli perfidi. Cioè, e guarda, questo aspetto non ci avevo messo l'attenzione,
ma c'è una sottilezza.
Però effettivamente è micidiale, me ne sono accorto proprio rivedendo un po' la storia dello schiavismo, no? Di questo aspetto che è veramente allucinante. Cioè, quelle persone che manda Davigno e Perfi vengono ammazzati, sono i suoi schiavi, che poi il termine andrebbe tradotto come schiavi, che vengono mandati al macello e al Dio padrone non gliene frega niente. Che, guarda, me ne sono accorto, dico, qualche giorno fa, non è che...
Neanche sia... un monumento al Milite Ignoto.
Neanche un monumento al Milite Ignoto, sì. Cioè, è veramente allucinante. Comunque, quello volevo mettere anche l'accento, Francesco.
No, vai pure.
È l'articolo 51 della nuova Costituzione, la prima parte, che non rientra nei diritti, però rientra nelle considerazioni del nuovo Stato europeo rispetto alle varie legislazioni nazionali, in relazione proprio all'episodio di Buttiglione, ma più che altro in relazione a un altro episodio che è collaterale a Buttiglione, ed è quando la CEI, i vescovi hanno denunciato che lobby ricche stanno attentando al Papa perché la sua voce venga smorzata. Cioè, effettivamente i due episodi mi hanno un po', cioè le due cose mi hanno un po' colpito. Vi leggo l'articolo 51 della Costituzione Europea, che è della prima parte, no? Quando si parla degli stati, che parla status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali. Allora, la Costituzione Europea deve chiaramente tenere presente di tutto ciò che si manifesta sul territorio, cioè sui territori ci sono gruppi di persone organizzate che manifestano del pensiero, che manifestano delle idee, e chiaramente il Parlamento europeo, il futuro Stato europeo, tiene presente di questo. Dovrebbe farlo anche un po' di più lo Stato nazionale, sto parlando dell'Italia in questo momento, lo fa molto di meno, però diciamo che anche lo Stato italiano dovrebbe tenerne presente. Comunque, dice l'articolo 51... L'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese, le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. 2. L'Unione rispetta ugualmente lo stato delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. L'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l'identità e il contributo specifico. Questo è l'articolo 51. L'articolo 51 dice, benissimo, i cittadini si organizzano in termini filosofici, in termini religiosi, e naturalmente queste organizzazioni filosofiche e religiose manifestano delle necessità, manifestano degli input, manifestano delle idee, e chiaramente noi dobbiamo tenere presente questo manifestare delle idee, manifestare del sentimento religioso, manifestare delle idee sociali. Per cui è compito dell'Unione mantenere il contatto con tutti, cioè è un riconoscimento di una realtà di fatto, una realtà che può cambiare nel corso del tempo e modificarsi, però anche se si modifica è sempre questo, resta il principio, cioè il nuovo che nascerà costruirà le sue relazioni e andrà a incidere sull'Europa, andrà a incidere sulle istituzioni europee, ma questo è giusto, è giusto che i cittadini abbiano degli strumenti per quello che loro vogliono, per quello che loro sentono, con cui dialogare con il governo europeo, con i provvedimenti del governo europeo. Quello che mi ha colpito molto rispetto a questo è questo articolo 51. Io ho sentito che alcune persone parlano di questo articolo 51 come se fosse un nuovo privilegio dato alla Chiesa Cattolica. No, non è un privilegio, è semplicemente il riconoscere di tutte le realtà di fatto religiose e filosofiche che si manifestano sul territorio. Chiaramente una struttura religiosa o filosofica che sia ha capacità di incidere sul territorio, con tanta più forza manifesterà le sue esigenze. Chiaramente in questo momento sembra che la Chiesa Cattolica sia qualcosa de grosso, e molti partiti pensano che la Chiesa Cattolica possa fornirgli i voti, e naturalmente abbassano i pantaloni e sporgono le chiappe pur di avere qualche voto della Chiesa Cattolica. Questo sporgono le chiappe mi riferisco a tutta una serie di dichiarazioni specialmente inerenti al crocifisso o inerenti alle tradizioni religiose fatte sia da destri, cioè destri diciamo così, insomma persone di partiti che si collocano a destra e dichiarazioni di partiti che si collocano a sinistra. Cioè io ho sentito una dichiarazione di un DS che mi ha fatto accapponare la pelle, ho sentito una dichiarazione di un leghista che mi ha fatto accapponare la pelle. Purtroppo cosa volete mai? Gente fuori di testa, gente che ama i campi di sterminio o che hanno leggerezza rispetto ai campi di sterminio, ce n'è tanta in giro e appartiene a tutti i partiti. Però quello che mi interessava era appunto un discorso particolare. A un certo punto esce sulla Repubblica del 19 ottobre 2004 un articolo in cui il cardinale Martini dice: la democrazia così viene mistificata, lobby, attenzione, lobby pieni di soldi tentano di zittire il Papa. Cioè, questo è incredibile, cioè, siamo in Europa, gente piena di soldi che tenta di zittire il Papa. Il 2010 sul Gazzettino viene fuori l'articolo polemiche sulle lobby anticristiane. A quel punto sembra che anche agli ebrei spussa un pochetto, insomma, dice: beh, facciano almeno nome e cognome su queste lobby che stanno agendo in Europa in maniera anticristiana. E andiamo ancora più avanti.
Comunque gli ebrei li hanno ricambiati.
Li hanno ricambiati, vero?
Con un siluro consistente.
Sì.
Non so se è quello che ha dichiarato Amos Luzzato, vero?
Sì. Male, l'ho cambiato, ho letto quello che hanno tentato di mandare in internet. ho letto, c'era una roba del genere più o meno. No, Luzzato praticamente gli aveva detto: state facendo come facevamo, come avete fatto a noi più o meno.
No, Luzzato è stato ancora più cattivo.
Sì, cos'è?
Cioè, ha detto, a domanda risponde, ha detto: a chi dice che il nazismo fu paganesimo sta mentendo, sta dicendo una cosa sbagliata. Il nazismo, come stalinismo, come tutte le dottrine politiche, sono cristianesimo.
Si guarda un po', sta dicendo quello che diciamo noi, vero?
Vabbè, lo lui fa per tutelare gli unici, cioè gli unici dettori della verità, sì, però, no, ma... però lei ha detto, cioè, a chi dice che il nazismo fu pagano, dice un falso.
Sì, sì, ma cioè, il problema per i fini per cui lo fa è un altro discorso, no? Cioè, appartengono a lui. Sì. Però che questa sia la realtà, che oltretutto stiamo dicendo da quanti anni,
sì, beh, noi l'abbiamo sempre
da una vita, anche perché...
Ma lui ha messo dentro anche il comunismo.
Sì, sì, no, ma no, non c'è problema di metterli dentro un po' tutti, perché quando vai nella realtà, la realtà non è supportata da 5 o 6 pensatori che possono veleggiare in mezzo alle nuvole, la realtà è fatta degli uomini. E dov'è che gli uomini prendono i loro principi se non nella loro struttura educazionale? E tutti gli uomini, guarda caso, si andai a catechismo. Per cui o che lo interpreti in un modo, cioè ti identifichi con Gesù di Nazare, che è il padrone, figlio del padrone, che può fare quel cazzo che vuoi, il superuomo, o lo interpreti in un altro modo, sta arrivando la fine del mondo, eliminiamo la ricchezza, diamo tutto ai poveri, cioè sempre queose, alla fin fine, Francesco. Non... Andiamo avanti. Allora arriva un altro articolo, il 22 del 10, che dice: tutte le colpe di Rocco, il dossier di Gaines. La denuncia inviata a Strasburgo sul candidato commissario. Chi erano le grandi lobby che hanno tentato di azzittire il Papa e Rocco Buttiglione? E adesso io ve lo dico, anche perché c'è qua sull'articolo del Gazzettino: la potente lobby che ha fatto inciampare Buttiglione può riunirsi tranquillamente in un ascensore.
No, è la Repubblica, per essere preciso.
È la Repubblica? Sì, ostrega, sì. Ho sbagliato allora. Ai.
Ti controllo.
E fai benissimo, fai benissimo. No, effettivamente, probabilmente allora scusate, avevo sbagliato a scrivere. Ne ho fatti 600 articoli in questi giorni e ne ho messi a posto. Tutte le colpe di Rocco, lo sia. Allora, può tranquillamente riunirsi in ascensore, perché sono due. Riccardo Gottardi, co-presidente della sezione europea dell'ILGA, l'Associazione Internazionale Lesbiche e Gay, e Franco Grillini, deputato di ES ed ex presidente dell'Arcigay. Due persone non hanno fatto altro che raccogliere quelli che sono i discorsi fatti dal Rocco Buttiglione, fatti dalla sua congrega, e li hanno portati in Europa e li hanno fatti arrivare sul tavolo della Commissione Libertà, che doveva in qualche modo sapere cosa pensava e cosa avrebbe fatto Buttiglione. Due persone. Pertanto, se voi siete attenti a quello che succede nel mondo, alzate le orecchie e imparate ad agire nel momento giusto e nel momento opportuno, potete chiaramente far valere rispetto all'Europa le vostre istanze. E questo fa parte proprio dell'applicazione dell'articolo 51, lo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali. Perché? Perché l'Europa non si basa su organizzazioni per quello che dicono o non dicono, ma si basa sul concetto che la persona è l'elemento centrale della nostra, della nuova Costituzione. La persona, non il Dio padrone o chi rappresenta in terra il Dio padrone, ma l'individuo in se stesso, non la famiglia come nucleo di persone, di insieme, in cui c'è un padre padrone, la moglie serva, i figli obbedienti, eccetera, ma la persona, che la persona sono i figli, la persona è la donna, la persona è l'uomo, cioè è la persona come soggetto portatore di diritto, non un gruppo, non un'istituzione, non un Dio padrone, non chi rappresenta il potere. E questa è un'ulteriore uscita da quello che è l'assolutismo cattolico, da quello che è l'attività dei cattolici di stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, di esporre il crocifisso, che è di una vergogna veramente inaudita. Cioè, sono minacce, sono ricatti. Cioè, questo lurido maiale che viene appeso sul crocifisso ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Ma ci rendiamo conto? Vuol dire insultare tutto lo Stato civile, insultare la Costituzione, esaltare i campi di sterminio, esaltare i gulag in Siberia. Cioè, vuol dire effettivamente offendere quello che è il cammino degli uomini. Pertanto,